Ben ritrovati da Alessandro De Rosa
e Giovanni Conti.
Eccoci qui a parlare di improvvisazione, la sfida di insegnarla. Abbiamo intitolato questa puntata: che cosa significa improvvisare, cosa puoi insegnare, come, a chi. Molte sono le ricerche pedagogiche che premiano e mettono al centro questa capacità che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sembra sia in noi innata, ma come farla affiorare e soprattutto appunto come renderla uno strumento anche, che magari non si declina al solo fatto musicale. Ne parliamo con due ospiti.
Due ospiti autorevoli, abbiamo Stefano Bragetti, noto flautista e responsabile dell'area pedagogica della SUPSI. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Alessandro. Area pedagogica del Conservatorio di Svizzera Italiana, non della SUPSI, ci mancherebbe altro.
Sì. era una prospettiva di carriera.
Auspichiamo.
E poi un altro Stefano Solani, contrabbassista, compositore e da anni impegnato nella ricerca sull'improvvisazione che declina in diversi ambiti formativi anche attraverso alcune associazioni ed alcuni programmi che poi ci illustrerà. Buongiorno Solani.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti dagli ascoltatori di RSI e grazie dell'invito.
Grazie a lei.
Ecco, partirei proprio dal secondo Stefano, perché giustamente per complicarci abbiamo proprio scelto due ospiti che entrambi si chiamavano Stefano. Stefano Solani, visto che sei un jazzista, oltre che un contrabbassista e un compositore, e ti occupi proprio dell'improvvisazione, è un po' la spina dorsale di quello che è stato comunque il tuo percorso, come possiamo prima di tutto capire che cos'è l'improvvisazione? È qualcosa di innato veramente o qualcosa che si apprende secondo te? Che idea ti sei fatto in questi anni?
Direi che non ci può essere, voglio dire, una cosa senza l'altra, cioè il suo stato dell'essere innato, cioè una facoltà e una capacità che hanno tutti gli esseri umani inevitabilmente, e naturalmente, voglio dire, può essere appresa, perché comunque questa facoltà, voglio dire, ripeto, che è innata, è naturalmente, voglio dire, sopita nella maggior parte dei casi, cioè appunto in ogni individuo, e necessita proprio di condizioni quali un ambiente protetto e adatto per poterla esercitare, in modo tale che tutti si sentano a proprio agio, e voglio dire, con degli operatori che naturalmente, voglio dire, mettono nelle condizioni di sperimentare questo percorso, voglio dire, di proprio letteralmente di evocazione di queste potenzialità che sono, ripeto, innate nell'essere umano e che comunque sono imprescindibili, perché portano poi inevitabilmente a confrontarsi anche con la propria capacità poi organizzativa, che è quella fondamentalmente che porta alla composizione, ma in qualsiasi tipo di attività umana, no? Quindi improvvisazione e composizione sono inevitabili, anche se naturalmente, voglio dire, come dire, di questi tempi è una storia che parte un po' lontano nel tempo, però l'improvvisazione, voglio dire, è un po' la disciplina che almeno io sostengo assieme ai miei collaboratori e ai miei studenti e studentesse, il fatto che appunto non ci siano, voglio dire, o ce ne siano veramente in misura molto scarsa, diciamo, opportunità per poter praticare e studiare l'improvvisazione.
Quindi l'improvvisazione come pratica, l'improvvisazione come qualcosa di innato. Io ribalterei subito la domanda a Stefano Bragetti invece per capire se lui è d'accordo. Secondo te, Stefano, la improvvisazione è qualcosa che nel percorso formativo è qualcosa che si impara o che invece sta lì? Quindi è qualcosa che si fa affiorare oppure no? Che cos'è secondo te?
Allora, intanto saluto anch'io tutti i radioascoltatori e Stefano Solani, che ho il piacere di incontrare almeno in voce oggi. Io concordo moltissimo con quello che ha detto il collega, nel senso che è ovviamente un bisogno e una funzione che è dell'umano, al di là di ogni sovrastruttura culturale. Poi, come sempre succede, l'umano è anche, diciamo così, limitatore di se stesso, e dato che i sistemi formativi, le tradizioni di formazione sia professionale che educativa di base, non hanno visto di buon occhio questo aspetto perché fa parte di quell'area del potenziale incontrollabile probabilmente, no? Un po' come l'area emotiva in generale, un po' come tutto quello che non è così strettamente codificabile e riconducibile a discipline rigide e controllabili, succede che anche nell'educazione moderna, con la scolarizzazione e anche con un certo tipo di educazione familiare e sociale in generale, gli aspetti che possono riguardare la dimensione improvvisativa sono stati sacrificati oggettivamente. E qui come spesso succede, nominare un personaggio come Maria Montessori, che ha avuto la grossissima, non solo intuizione, perché il suo era un modo di procedere, non solo legato alla sensibilità, ma anche alla formazione culturale, per cui un'educazione moderna, sensata, attuale, produttiva, dovesse poter partire anche da un discorso di lavoro libero. E lì si sono innestate esperienze poi strettamente musicali, come quella di Jacques Dalcroze e altri, ovviamente. Però, ecco, questo ripartire un po' da lì è un bisogno, è un'esigenza, fa parte del mondo, chi preferisce considerarlo spirituale, creativo, espressivo, non entriamo nelle filosofie. Però che è di tutti, che è di tutti, che è dell'umano e che può avere una sua funzione grossissima nella crescita, nei meccanismi di condivisione e nei meccanismi di costruzione sociale e in generale anche poi per quello che è la formazione professionale del musicista o dell'amatore di musica. Quindi
ecco che qui sembrano dei suoni di chitarra, sembra quasi una chitarra a volte, sembra di riconoscerla. Il brano l'ha scelto, in realtà si chiama Medicine Man, e l'ha scelto Stefano Solani. Adesso vorrei proprio chiedere a lui come mai. Nel frattempo ci scusiamo ovviamente con Stefano Braggetti, abbiamo tagliato un po' la fine del tuo discorso, Stefano, ma avevi finito il periodo e pensavamo di partire subito con la musica. Riprendiamo poi subito dopo. Stefano, Solani, che cos'è questa musica che stiamo ascoltando?
Se non sbaglio, voglio dire, dovrebbe essere Derek Bailey, voglio dire, alla chitarra. Ma più che altro si è deciso per questo intermezzo, voglio dire, chiamiamolo così, perché Derek Bailey comunque è stato uno dei più grandi, come dire, organizzatori, oltre che uno dei più grandi musicisti della scena inglese. E questo basterebbe perché, voglio dire, è stato anche un grande proprio diffusore, chiamiamolo così, un grande propagatore del pensiero improvvisativo. Basti pensare al suo testo che ancora oggi rimane un punto di riferimento storico, uscito in Italia nel 1980, è proprio il testo, si intitola, voglio dire, il libro si intitola L'improvvisazione, e in pratica è formato dalla trascrizione di alcune sue interviste a rappresentanti dell'improvvisazione nei più vari contesti, delle interviste radiofoniche da lui fatte e poi trascritte. E cito soltanto il fatto che appunto lui abbia intervistato Steve Howe, chitarrista degli Yes, noto gruppo, come si suol dire oggi, progressive rock, voglio dire, e così come Paco Peña, chitarrista, voglio dire, uno dei più grandi rappresentanti della scuola di flamenco spagnola tradizionale e innovativa. Ma detto questo, voglio dire, l'improvvisazione naturalmente, da questo punto di vista, ascoltata naturalmente, è un qualcosa che risulta essere ben differente da quella praticata, pur lo stesso brano, voglio dire. Questo è quello che testimoniano naturalmente tutti i protagonisti dell'improvvisazione, perché l'improvvisazione è un atto, voglio dire, è una serie di, appunto, di pratiche che mettono nelle condizioni l'essere umano di poter esprimere qualcosa al di là del, e questo è veramente qualcosa di importante, voglio dire, al di là del suo conseguimento secondo canoni estetici, voglio dire, riconosciuti. Quindi porta in campo la questione del, come dire, del diritto all'espressività, voglio dire, praticata come una sorta di percorso di narrazione e racconto, che è importante prima di tutto per chi la fa. Mm-hmm. E perché la sta facendo?
Sì, è molto interessante questo il processo di liberazione anche da schemi precostituiti, in effetti, che apprendiamo durante la nostra formazione di individui, la nostra identità. Quindi è molto importante declinarla in altri ambiti dell'esistere, e appunto. Giovanni.
Sì, io volevo chiedere a Stefano Bregetti due cose. La prima è nella sua carriera di concertista e docente, ma soprattutto quella di concertista, qual è stato e qual è il suo rapporto con l'improvvisazione? Questa è la prima domanda. E la seconda è va un po' nella direzione opposta di quanto diceva poc'anzi Stefano Solani, cioè Stefano Solani diceva che l'improvvisazione è una serie di pratiche che insomma bisogna che bisogna viverla un po' liberamente. Non c'è la musica come quella vissuta principalmente da Stefano Bragetti, cioè collocabile in un periodo ben preciso, che qualora si volesse improvvisare bisogna affrontarla con delle diciamo così, con delle regole, rispondendo ad alcuni canoni, per appunto rimanere soprattutto in un certo stile. Ma andiamo con ordine. Stefano Bragetti, la tua esperienza personale.
Allora, la mia esperienza personale è molto semplice. Nella mia dimensione più esecutiva, che poi è diventata decisamente minore rispetto a quella del docente, venendo dalla tradizione tra virgolette antica, quindi dalla pratica del flauto dolce, soprattutto per la musica rinascimentale barocca, come tutti quelli della mia generazione, ho iniziato soprattutto suonando leggendo. Era un po' l'impostazione tipica di questo mondo, veniva, se vogliamo, dalla tradizione della Spielmusik, di un far musica anche domestico, se vogliamo. E ho cominciato molto tardi a improvvisare e anche a suonare a memoria, devo dire dopo i 35 anni sicuramente, come fatto sia di ricerca personale sia di cambiamento che era in atto in quel momento nel paradigma antico. Si cominciavano a riscoprire le pratiche improvvisative barocche rinascimentali e la cosa è venuta abbastanza da sé. Però devo dire che proprio per la relazione che questa attività ha sempre avuto con la mia attività di docente, formatore, educatore, in realtà c'è quest'altro canale attraverso cui l'ho scoperta e ne ho sentito la necessità molto forte. Quindi faccio un po' fatica a dire da dove esattamente sia venuta, perché è stata sicuramente una una sinergia di cose. Ovviamente praticando soprattutto musica antica e avanguardia contemporanea di tradizione eurocolta, non so se posso esprimermi in questi termini, tanto per localizzare la cosa, poi le mie pratiche sono state dall'improvvisare diminuzioni all'improvvisare su un ground, su un giro armonico barocco, piuttosto che approfittare della scrittura e nella scrittura contemporanea di una serie di situazioni che la scrittura contemporanea ha previsto e prevede tuttora, di pratiche che vanno dall'estemporizzazione all'improvvisazione vera e propria. In parallelo a questo, soprattutto legato al discorso formativo educativo, sono alcuni anni che porto avanti un discorso di ipotesi di improvvisazione per la prima formazione strumentale, perché sono convintissimo che sia un bisogno degli allievi, della società, delle scuole di musica oggi il tentare di ricostruire una pratica di questo tipo. Poi quale improvvisazione con più regole, con meno regole, libera, intuitiva, eccetera, eccetera, questo è un discorso enorme e estremamente stimolante peraltro.
Beh, è molto interessante, Stefano Bragetti, quello che ci hai appena detto. Ascoltiamo proprio un estratto di una composizione fatta dal gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, che vede appunto dei compositori tutto tondo, con un percorso accademico alle spalle, insomma, consistente, decostruire i loro stessi strumenti. Gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, quindi grandi compositori, tra cui anche Ennio Morricone, Gisto Macchi, Evangelisti e molti altri che collaboravano insieme per decomporre questi strumenti, reinventandoli e tra l'altro dedicando anche parte della loro esperienza al cinema. Ne è un esempio Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri del 1968. Ma a parte questo brano che abbiamo ascoltato, c'è chi anche dietro e durante il XX secolo è successo piuttosto spesso, dietro all'improvvisazione si è nascosto un po', ha cercato di creare un mistero che magari nascondeva un'incapacità anche magari talvolta di dire effettivamente qualcosa. Ma Ritorniamo però a parlare di quello che è il discorso formativo. Qui il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza usava degli schemi, quindi degli schemi dati da accordi tra musicisti, quindi qualcuno agiva in un modo e l'altro negava o confermava l'informazione, e quindi iniziava a strutturarsi un discorso organico per cui le parti non erano generate previamente ma si andavano a definire nel tempo, questo continuo divenire. Partirei proprio da Stefano Bragetti questa volta e chiederei lui quali sono i benefici pedagogici, visto che ci stava parlando dell'importanza, soprattutto in tenera età, di scoprire l'improvvisazione, a parte la forse la scoperta dello strumento. C'è qualche cosa che può andare addirittura oltre il discorso musicale?
Sì, ce n'è una fortissima, e tra l'altro la citerei tramite un passo di Sant'Agostino che riprende in un bellissimo recente libro Ramon Andrés. Agostino a un certo punto, che ha con la musica un rapporto piuttosto in itinere e a tratti anche conflittuale, e ci lascia questo bellissimo dialogo del De Musica, l'anima cerca nei suoni l'uguaglianza e la somiglianza. E Andrés commenta: forse la musica è una realtà che favorisce l'incontro con se stesso, quasi un riflesso del nostro stare sulla terra. E allora, improvvisare, cioè nello specifico musicale, far musica in modo non mediato da una progettazione fatta a riposo, da un piano compositivo forte, non mediata da una notazione che crei degli obblighi, intanto è un atto di rispetto per il proprio essere in qualche modo e per il proprio esistere in una certa dimensione. Quindi questo è quello che poi su cui poi magari si può giocare anche mistificando in qualche modo, però è un tema molto più largo di quello strettamente musicale.
È molto interessante. Infatti volevo proprio chiedere a Stefano Solani, e siamo quasi in conclusione, cosa ne pensa lui di questo, se c'è qualcosa non solo musicale, cioè anche un non musicista potrebbe avere il beneficio di imparare ad esempio uno strumento in un modo nuovo. Pensiamo ai flauti a scuola, per capirci, dove dobbiamo imparare, no, la melodia, la notazione, eccetera. Possono esistere anche degli altri modi, e a che cosa ci servono poi per chi anche non diventa musicista, ecco?
Ma e questo è proprio uno dei fondamentali centri della questione per quanto mi riguarda. La risposta è sì, infatti, voglio dire, nel corso, voglio dire, che io ho istituito, che è decennale, a parte l'interruzione del Covid, se no lo sarebbe da 12 anni, il corso The Music in You, è che appunto mette in grado e in condizioni, come dicevo prima, di approcciarsi all'improvvisazione come un'apertura verso un mondo totalmente insospettato, voglio dire, e mettere nelle condizioni appunto di esplorare appunto l'universo sonoro, e non solo, perché nel corso, voglio dire, sono presenti anche pittrici, pittori istantanei, ne ha fatto parte, sono danzatori, danzatrici, voglio dire, abbiamo simultaneità delle arti espressive performanti nella pratica, quindi non solo per quanto riguarda i suoni, anche se naturalmente il suono è quel linguaggio che mette nelle condizioni, voglio dire, un po' tutti, con la propria esperienza o meno che uno abbia, di poter sperimentare. Per quanto riguarda le codifiche, voglio dire, di elementi dai quali si può partire improvvisando, e da questo punto di vista, voglio dire, anche da un punto di vista proprio accademico, o meglio, diciamolo pure scolastico, di base e oltre, il fatto di poter improvvisare dedicandosi per esempio a un unico parametro iniziale, non per forza in termini, come dire, progressivi, non si parte necessariamente da quello che io adesso vado a citare come tale, cioè come elemento di parametro. Si può improvvisare dedicando la propria, voglio dire, attenzione a, prima di tutto, per esempio, il volume piuttosto che il timbro, cioè quelli diventano elementi tematici. Ma la cosa più importante che tutto questo fa scaturire, voglio dire, nell'esperienza, voglio dire, nel farne esperienza, è l'importanza della relazione, cioè la relazione con il proprio strumento, con i propri compagni e compagne, voglio dire, la relazione con il risuonatore, che è voglio dire, il luogo nel quale di volta in volta lo si fa. Infatti una delle pratiche di The Music in You è quella di avere a disposizione vari ambienti diversi per poter, come dire, fare pratica sul fatto che la relazione che avevo con un ambiente non è la stessa se cambio ambiente, eccetera. E tutte queste cose portano naturalmente a un obiettivo, che è quello di aumentare la propria capacità, appunto, di entrare in relazione, con tutti gli elementi. E, come dico spesso, che l'obiettivo finale, nascosto o meno che sia nella vita di un musicista o di un essere umano che comunque ha a che fare con i suoni pur non diventando musicista, è aumentare esponenzialmente la sua capacità di ascoltare, esprimendosi e ascoltando l'espressione degli altri. Di conseguenza questo porta inevitabilmente, naturalmente, da questo punto di vista, a una questione di un diritto all'espressione, che naturalmente non è una questione riconducibile poi in ambito formale espressivo a farlo in un qualsiasi modo così come viene, no, anche perché, voglio dire, le tecniche che, per esempio, le strategie che noi usiamo, voglio dire, per poter studiare l'improvvisazione praticandola, sono le più diverse, dalle più tradizionali alle più sperimentali e avanguardistiche, cioè della serie che non buttiamo via nulla di tutto quanto ci si vede. Naturalmente gli operatori, cioè gli educatori, i facilitatori, gli ascoltatori così professionali che si prendono questa responsabilità, naturalmente hanno il compito di suggerire, ma di guidare, ma il termine è un po' ristretto perché si fa esperienza insieme. Infatti noi alterniamo fasi di musica suonata, a cui seguono poi, voglio dire, delle discussioni, voglio dire, a riguardo di quello che è successo e di quello che, tornando a farlo, succederà. E quindi c'è questa alternanza, voglio dire, dialogica, proprio che mette nelle condizioni di poter fare veramente una grande esperienza totale, voglio dire, da questo punto di vista.
No, è molto chiaro, certo, una connessione, una relazione, l'improvvisazione è una porta anche a questo. L'improvvisazione è anche anticamera della composizione, anche per Bach, ad esempio, e per tanti altri, quindi prerogativa iniziale per trovare una libertà, una propria voce e un modo di stare insieme agli altri. Beh, grazie Stefano Braggetti e grazie Stefano Solani, magari vi rincontreremo.
Sì, perché il discorso ovviamente non può finire qui.
Sarebbe bello.
Volentieri.
Volevo soltanto dire una cosa ancora riguardo, che il mio prossimo progetto, voglio dire, invece dal punto di vista performativo, essendo un artista, riguarda proprio, è in campo, ma stiamo progettandolo, stiamo proprio iniziando a sperimentare, è proprio una performance con Gaetano Fasano e Gaia Colosimo, usando dei testi, voglio dire, perché anche la parola viene integrata.
Certo.
Dei testi del grande pedagogo che so conosciuto anche in Svizzera, Daniele Novara.
Okay.
E quindi ci tenevo, naturalmente, proprio perché so che comunque nella contemporaneità è un grande pedagogista della pedagogia attuale, e niente, ci tenevo proprio perché so che ha molto, voglio dire, molto.
Hai fatto bene, Stefano Solani, a ricordarlo. Ci leghiamo ancora di più al territorio, quindi alla Svizzera italiana, alla Svizzera in generale. Sicuramente ne riparleremo. Grazie ad entrambi.
Buon pomeriggio.
Verosa.
Grazie
veramente dell'invito. Grazie dell'invito. Grazie. E spero proprio che ci siano altre occasioni per discutere anche con Stefano Braggetti, che saluto caramente.
E ricambio sicuramente.
Gli ascoltatori, tutti voi. Grazie.